Anthropic ha appena rilasciato un nuovo modello di AI che è un maremoto nell'ambito della cybersecurity.
Un AI che ha già identificato migliaia di vulnerabilità nei sistemi che utilizziamo ogni giorno.
Ne parliamo in questa puntata di Monkey Tech.
Allora, ci siamo.
Oggi puntata dal vero.
Oggi finalmente ci vediamo, siamo
Non
qua, carne e
è
ossa.
esatto, siamo fisicamente collegati.
Abbiamo anche, ma non abbiamo lo stesso abito alla
È molto
fine.
simile, perché sono due Solaro.
Non l'abbiamo fatto apposta, non è che ci siamo accordati, eh.
Pensiamo allo stesso modo.
Allora.
Oggi puntata che, diciamo, cavalca le notizie più recenti. Parliamo di cybersecurity e di AI fuse insieme. Parliamo della notizia del 7 aprile scorso di Anthropic che pubblica questo modello, Mythos, che è un po' una
È un,
bomba
eh sì,
nel...
è una bomba perché scopre delle vulnerabilità che sono in essere nei sistemi di oggi e la cosa molto curiosa è che non viene diffusa, la notizia non vengono diffuse quali sono le vulnerabilità. Allora, premesso, io non so nulla di cybersecurity, quindi qua oggi l'esperto è Giorgio. E quindi parlare di questo tema di attualità mi porta a riflettere sulla cybersecurity in generale. Io, non avendo nessuna conoscenza, vorrei fare delle domande, cioè non riesco proprio a comprendere come funziona. Quindi vorrei partire dal tempo T-1, quindi quello prima dell'intelligenza artificiale, a oggi sarà un'altra storia. Però cosa succede in generale nel mondo della cybersecurity? Qualcuno si adopera, cerca le vulnerabilità e poi fa una disclosure? Come funziona? Cioè, questo
Allora,
meccanismo non.
partiamo dal presupposto che quando viene scritto il software
Sì.
è ovvio che ci siano delle configurazioni, delle parti che possano essere, diciamo, non sviluppate in modo ultra sicuro, che possono dare adito, no, a dei malintenzionati di sfruttare questi buchi, fammi dire, per fare i cosiddetti exploit, si dice, no? Cioè agire in modo non previsto dallo sviluppatore per magari accedere a dati riservati, o utilizzare quegli strumenti come fosse lui l'amministratore, anche se non è
Ok. Cioè il
titolato,
tipico caso è quello di rubare i dati di
no? Il
qualcuno oppure
tipico caso
di.
è accedere a un sistema e, diciamo, guadagnare dei privilegi in modo non previsto. Quindi, ad esempio, sfruttare delle falle per
Ok.
riuscire a, diciamo, diventare amministratore, ad esempio, di una macchina, no? E quindi a quel punto avere una serie di, diciamo, un ventaglio di possibilità da il data breach, cioè la trafugazione dei dati presenti su questa macchina, all'uso per suoi scopi personali di questa macchina. Ad esempio, sono famose vulnerabilità che sono state sfruttate sui sistemi di IoT, pensiamo a lavatrici connesse, reti di telecamere, eccetera,
Questo.
che sono state utilizzate per poi compiere massicci attacchi di DDoS su larga scala. Quindi gli attacchi DDoS sono attacchi per cui si provano a fare tante connessioni insieme verso uno stesso sistema, e
Ok.
quindi bisogna di un network molto grosso di, diciamo, endpoint che fanno questa connessione.
Aspetta, però quello come funziona? Ad esempio, io ho la lavatrice che è connessa per dirti al wifi.
Funziona che magari se la lavatrice è stata fatta con un software, diciamo, magari non aggiornato, oppure di dubbia provenienza, eccetera, magari ha delle vulnerabilità che sono presenti da tempo, non sono
Ok.
mai state sanate. Qualcuno le ha scoperte, quindi tutte le lavatrici connesse di quel tipo non sanate, se sono connesse su internet, sono potenzialmente esposte. Quindi un attaccante, se riesce a trasformare quelle vulnerabilità in un exploit, quindi prende il controllo della tua lavatrice, diciamo, può poi dire alla lavatrice: ok, sai che c'è, allora a quest'ora di quel giorno inizia a chiamare il sito pincopallo.com a ripetizione, e
E lo
capisci
fa andare
che,
giù.
e quindi pincopallo.com si vede arrivare la n.000 chiamate di tanti, no, lavatrici connesse. Questo è un esempio ovviamente molto, diciamo,
Ok.
semplice, che no,
No, quindi i software di default per forza hanno dei buchi.
hanno dei buchi perché sono umani, sono
Certo.
scritti da umani per ora, e quindi,
Ok.
oppure banalmente hanno dei buchi, partono con che non hanno dei buchi, e poi magari i buchi si trovano perché delle tecnologie a contorno cambiano, magari certo software viene installato su certi sistemi e quindi la combo tra quel software e quel sistema implica una vulnerabilità. Quindi, insomma, essendo che c'è una grande eterogeneità, no, di software, di sistemi, faccio un esempio: recentemente è uscita una vulnerabilità zero click, ora spieghiamo cosa vuol
Che vuol
dire,
dire?
su
Qua devi.
Telegram, ok? Telegram, sapete, social come fosse
Sì.
WhatsApp, usato da
Sì.
tanti. Zero click vuol dire che tu non devi nemmeno interagire, per essere vittima dell'attacco. Tu ricevi un contenuto in una chat di Telegram, uno sticker in particolare,
okay,
che nel momento in cui viene scaricato dall'applicazione genera una serie di reazioni a catena che fanno sì che chi ha mandato quello sticker possa in effetti prendere il controllo del tuo telefono,
okay,
con privilegi amministrativi. Questo significa che tu potenzialmente potessi non vedere nulla, cioè ricevi lo sticker, però da quel momento in poi il tuo telefono è compromesso. No?
Quindi zero click, perché io non devo fare niente. Se ricevo questa cosa qua sono fregato.
Esatto, la cosa interessante è che questa vulnerabilità di Telegram è stata scoperta su piattaforma Android, ma su iOS invece non funziona. Quindi vuol dire, se ci pensi, l'applicazione è la stessa, ma essendo che le piattaforme sono diverse, da una parte c'è, dall'altra parte non c'è. Questo fa un esempio di come vulnerabilità anche molto gravi, poi in funzione della piattaforma, possano o no, diciamo.
Solo per capire, le vulnerabilità si dividono anche in quelle, non lo so, zero click, oppure quelle che non richiedono l'intervento della persona, certo, che è esposta?
Zero click, one click, in funzione... A volte tu ricevi un link, okay, lo so, è probabilmente capitato a tutti, no? Ricevere un sms finto magari dalla banca che dice c'è questa transazione che è stata richiesta autorizzazione, cliccare qui per autorizzare o rifiutare. Alcune, diciamo, soprattutto se si hanno magari sistemi non aggiornati, telefoni con sistemi operativi vecchie, cliccare quel link è one click, apre una scheda del browser e innesca una serie di reazioni, a quel punto non c'è più via d'uscita. Quindi per questo la raccomandazione è sempre, se arriva un link sospetto, non cliccare. A volte uno ha la curiosità, no? Dice vabbè, clicco, sarà una pagina
finta. Poi vediamo
finta,
che succede.
Vediamo che succede. In realtà se si ha un sistema che potenzialmente può avere delle vulnerabilità, cliccare lì potrebbe essere un rischio enorme.
Quindi quello che succede è, ci sono dei team all'interno delle aziende, anche della nostra azienda,
certo,
che cercano questi bug, cercano queste, come si chiamano, backdoor?
Vulnerabilità.
Vulnerabilità. Cioè. Cosa vuol dire backdoor? Che lo sento.
Ma backdoor
sempre
è un altro discorso. Backdoor significa che intenzionalmente chi ha sviluppato il software ha inserito una porta nascosta.
Ah.
Ok, facciamo un esempio. Probabilmente.
Cioè apposta, quindi nel momento in cui l'ha sviluppato già l'ha fatto con l'intenzione che poi qualcun altro, lui stesso,
potesse utilizzarlo. Okay. Ad esempio, c'è il sospetto, poi bisogna capire, che molti dei software commerciali che vengono rilasciati,
okay,
abbiano intenzionalmente le backdoor affinché agenzie governative, sistemi di intelligence, possano, se necessario, accedere ai dispositivi degli utenti, in caso sia necessario monitorarli, controllarli, spiarli. Quindi questo è un sospetto che c'è, cioè, no? Che quindi quando c'è un software commerciale di cui tu non conosci, non hai visibilità, certo, delle linee di codice che ci stanno dietro, no? Perché ti viene fornito in un formato compilato, no?
Sì, già.
E lì, non è, ovviamente non è accertata questa. In passato sono state trovate delle backdoor.
Sì, okay? Ma quindi a questo punto, facciamo finta? Io sono il team all'interno di un'azienda grande,
sì,
e trovo delle vulnerabilità. Cosa succede?
Tendenzialmente non le trovi,
non le trovi
direttamente tu.
Perché è troppo difficile, è complesso.
È complesso anche perché se il codice è privato, no? È commerciale, diventa difficile trovare queste vulnerabilità.
E come si trovano?
A volte
si trovano utilizzando oppure si trovano vedendo il codice?
Allora, la maggior parte delle vulnerabilità che vengono, sistemate, fixate, derivano da comunicazioni da parte degli stessi vendor, da parte di agenzie, nazionali o sovranazionali, che dicono sono state trovate queste vulnerabilità, ma tendenzialmente contestualmente vengono rilasciate altrettante patch, anzi prima vengono rilasciate le patch, tendenzialmente poi vengono comunicate le vulnerabilità, ovviamente. Il
patch vuol dire aggiornamento che...
per sistemarla, per
aggiornamento
chiudere quella vulnerabilità.
Okay.
E quindi tendenzialmente quello che le grandi aziende fanno è stare sul pezzo di tutte le varie patch che escono, in modo da disporre un piano di aggiornamento dei sistemi tempestivo, in modo che, insomma, tu risolvi la patch e sei sicuro che questo buco non possa essere sfruttato da attori malevoli. Considera che ovviamente è un po' un gioco di tempi, perché la patch viene rilasciata, Microsoft rilascia una patch del sistema operativo Windows, poniamo, no? Spesso avete tutte le esperienze di Windows che vi chiede di fare aggiornamenti, eccetera, fate questi aggiornamenti, perché gli aggiornamenti sono quello che poi ti tutelano, no? Microsoft rilascia l'aggiornamento, quando rilascia l'aggiornamento non dice qual è il motivo per cui dice aggiornamento di sicurezza, ok. Pochi giorni dopo, vedendo cosa è stato modificato nell'aggiornamento che esce, gli attori malevoli capiscono qual è stato il buco che è stato sistemato.
Quindi per assurdo tu sei molto più esposto dopo un aggiornamento.
Se non aggiorni, sì.
Ok.
Per quello che è importante aggiornare subito. Ad esempio iPhone, su iPhone è stata rilasciata, mi pare ormai da un paio d'anni, questa funzionalità di aggiornamenti di sicurezza ultra light e rapidi.
Okay.
Cioè ci sono i classici aggiornamenti di versione. Adesso qua c'è la 26.
Sì, sì, che guardano tutto il sistema operativo. Invece di sicurezza
vengono rilasciati su un canale parallelo, molto rapidi, richiedono solo un read del telefono veloce. E questo anche per incentivare, insomma, gli utenti a star dietro e aggiornare tempestivamente.
Però la domanda, aspetta, per ricollegarlo poi a quello che sta succedendo oggi,
bravissimo,
su Mythos. Cioè, in sostanza, cosa succede? Che i team, in questo caso è un'intelligenza artificiale, rileva le vulnerabilità.
Ecco, perché non abbiamo detto una cosa, cioè ci sono le aziende che te le comunicano e tu le fixi, poi okay, ci sono anche delle azioni, attività di red teaming si chiamano, quindi team interni che provano, okay, a effettuare azioni malevoli, diciamo, in modo controllato per testare i tuoi sistemi, ok? Quindi anche lì a volte emergono dei buchi, delle gap, spesso sono gap legati alla configurazione dei sistemi, quindi a volte si trovano anche delle gap di prodotto, quindi a quel punto si dice al fornitore, guarda che in una fase di red teaming a Microsoft dici ho trovato questa vulnerabilità su, non so,
allora tu ti occupi proprio di questi, anche in parte di questi tipi di rischi.
Sì.
Ma se succede, ne parlavamo prima, no? Succede che tu all'interno della tua azienda hai già identificato il rischio, sai che c'è una vulnerabilità, ovvero che un malintenzionato particolarmente esperto può entrare nel tuo sistema, rubare dei dati dei clienti sensibili. Però quel sistema che hai in piedi a oggi fa funzionare la tua azienda. Cosa fai? Cioè, come approcci questo problema?
Allora, diciamo che ci sono tante modalità. Ovviamente bisogna capire, quando c'è una vulnerabilità, quali sono i sistemi che sono esposti, quanto è il tempo che ci vuole per fixarli. Quindi a volte si può fare un fix veramente in 24 ore, si fa e si risolve.
Okay.
Se ci sono situazioni severe, per cui c'è una vulnerabilità grave che per essere sistemata richiede un weekend, allora il sistema viene fermato.
Viene fermato?
Certo.
Ok. Cioè,
c'è questa eventualità. Non è l'ordine del giorno, ecco, diciamo, non è qualcosa che ovviamente si cerca. Cioè, l'obiettivo è mantenere la continuità operativa, no?
Certo.
Quindi far sì che tutti i servizi vengano erogati. Poi fortunatamente le grandi aziende hanno tante strategie di resilienza che si possono attivare, quindi devi disattivare un sistema, probabilmente ne hai un altro.
Ho capito.
Puoi attivare un processo parallelo in cui comunque, no, riesci a erogare il servizio, magari in una maniera più manuale, no? Però ci sono tante. Diciamo che, ecco, fammi dire che anche un po' l'aspettativa del regolatore in questi ultimi anni è proprio che le grandi istituzioni finanziarie in particolar modo si attrezzino per la resilienza operativa.
Ho capito.
È famoso il DORA, il Digital Operational Resilience Act, che punta proprio a questo, cioè fare in modo che le istituzioni finanziarie si strutturino per far sì che sia garantita la resilienza operativa con soluzioni di backup. Fino a ieri, prima del 7 aprile, il tema della landscape della cyber security che sembrava essere un po' più rilevante era quello del ransomware, no?
Okay.
Questi famosi, fammi dire adesso semplifico, virus che una volta che ti infettano ti criptano tutti i tuoi dati e ti chiedono un riscatto, il ransom infatti vuol dire riscatto, per poter accedere di nuovo a queste informazioni. No? E quello era un po' oggi invece con questo annuncio di Mythos,
ecco,
che adesso proviamo a approfondire, è cambiato un po' lo scenario. Cioè quello che ha dichiarato Anthropic è che questo modello che hanno sviluppato Mythos sostanzialmente è stato in degli scenari di test in grado di trovare delle vulnerabilità che erano sopite in alcuni sistemi operativi molto utilizzati da quasi 30 anni.
Quindi già stiamo dicendo, per dire, no, quello che ha fatto questo modello è il lavoro di quei team che devono identificare le vulnerabilità.
Sì, di fatto sì.
Giusto?
Di fatto sì.
Però lo fa, cioè, quindi fino a ieri abbiamo parlato di Anthropic, abbiamo parlato di ChatGPT, abbiamo parlato di questi sistemi, come stanno rendendo obsoleta la figura dello sviluppatore, software engineer, fanno codice in 2 secondi.
Ora anche dei team di cybersicurezza deputati a fare red teaming.
Che cos'è che preoccupa? Preoccupa il fatto, voglio dire, quando è arrivata questa notizia, il fatto di aver identificato così in live tanti buchi, perché ha preoccupato così tante aziende? Perché da un lato c'è una notizia positiva, voglio dire, è un sistema che a oggi ti può identificare facilmente tantissime vulnerabilità, però dall'altro c'è anche un attaccante, c'è un potenziale attaccante molto più forte.
L'hai detto, quindi diciamo la cosa sconvolgente è che intanto dalle dichiarazioni state fatte, poi ovviamente il modello non è ancora stato reso pubblico,
infatti.
Sembra che siano state trovate migliaia di vulnerabilità presenti da molto tempo, quindi viene il sospetto che insomma siano molto diffuse su tanti sistemi, no? Perché più una vulnerabilità permane in un sistema, poi più questo sistema, magari questo software viene diffuso, no? Diventa parte dell'ecosistema. Claro. E quindi il timore è, ok, adesso Anthropic ha questo oggetto qua, ma quanto ci vuole affinché un altro LLM di questo tipo venga sviluppato da hacker che non hanno queste, diciamo, che hanno intenzioni malevoli, no? E quindi venga sfruttato per, diciamo, compromettere i sistemi di istituzioni, aziende, guarda,
eccetera. È un parallelo un po' troppo, però è quasi come un'arma nucleare. Quasi.
È diverso perché l'arma nucleare, diciamo, si basa molto sul concetto della deterrenza. Io ce l'ho, tu ce l'hai, io ce l'ho, ne ho di più, tu ne hai di più.
Arma biologica.
Cioè, qui si usa, nel senso che voglio dire, l'attaccante, se adesso, e non lo sappiamo, ma dei gruppi di hacker probabilmente in questo momento stanno sperimentando, okay, con degli LLM per provare a svilupparsi il loro sistema di discovery delle vulnerabilità e identificazione, quindi delle strade per acquisire il controllo dei sistemi. Quindi è qui un gioco di chi ha il modello più performante, perché appena trovo una vulnerabilità, io hacker, cerco di sfruttarla. E il tema è chi subisce l'attacco è aware, è già riuscito a pecciarla, quindi
si sposta. Allora, da un lato la velocità si raddoppierà, triplicherà, non lo so, forse ci sarà una velocità che noi non possiamo nemmeno immaginarla oggi, perché oggi tu parli di patch, non lo so, magari settimanali, cose che passano
ogni giorno,
ogni
patch,
giorno. Eh? Io non so cosa succederà, perché la velocità deve essere, se tu hai un sistema di questo tipo, devi essere super, si parla di secondi capace. Allora,
ti dico, ci sono due problemi che io vedo. Uno è nell'immediato, cioè oggi è stato rilasciato questo modello che ha trovato migliaia di problemi, e questo modello in questo momento è stato dato, diciamo, in una sperimentazione a 10 big tech, Google, Microsoft, Nvidia, eccetera, e una banca sola, JP Morgan, in modo da provare a capire di risolvere tempestivamente per i loro sistemi, per il loro software, Google, ricordiamoci che Android è rilasciato da Google, Google Cloud Platform.
Apple non so se è dentro.
Non ricordo, Microsoft sicuramente sì, quindi Amazon è dentro, quindi in particolare Amazon. Abbiamo detto i tre principali cloud provider, no?
Sì.
Su cui girano le infrastrutture del Oracle, mondo.
Oracle, mi immagino.
Oracle probabilmente. E l'idea è quindi, da quello che ho inteso, che in questa sperimentazione cerchino di individuare ciò che è, diciamo, necessario indirizzare in fretta. Il problema quale sarà? Che tra poco tutte queste vulnerabilità poi esploderanno. Cioè ci sarà un momento adesso a breve in cui ci saranno migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di vulnerabilità che vengono trovate. Quindi c'è un primo momento di...
C'è un gap che è enorme.
Esatto, per fixare tutta sta roba magari certe aziende saranno costrette appunto a fare shutdown di alcuni sistemi, come dicevamo prima, perché... Cavolo, quando tu arrivi che c'hai centinaia di migliaia di vulnerabilità da fissare, devi capire i tuoi sistemi quali hanno questo problema, quali sono critici e quindi devono essere fissati per prima. Capisci che è un lavoro
quindi fammi
fuori
dire,
scala rispetto
no,
a...
No, capisco, però fammi dire che quello che è l'approccio di Anthropic è comprensibile, quindi di mantenere
sì.
La news abbastanza ovattata.
Oddio, la news l'hanno pubblicata...
Vabbè, quello è per l'hype di fare l'IPO.
Poi hanno ottenuto, diciamo, un pubblico ristretto, queste 10 company... con cui fare questa sperimentazione.
Anche questo, come sì, la vedi, allora, il fatto che abbiano scelto le 10 company, adesso le cerco,
però sì,
sono tutte americane, naturalmente.
Tutte americane, diciamo, diciamo, hai tanto potere in questo momento come Anthropic, e hai anche il potere di scegliere chi portare al tavolo, fammi dire, no? Ovviamente, fammi dire, ci troviamo in uno scenario che è molto diverso da quello solito. Cioè non c'è un'istituzione per la sicurezza sovranazionale, globale, no? Fammi dire, come potrebbe essere l'OMS della cybersicurezza, forse servirebbe un'istituzione del genere, no? Ci sono agenzie di cybersicurezza nazionali, quello sì, noi abbiamo la ACN, no? Quella italiana, però insomma, forse servirebbe a questo punto porsi il problema di avere un modo di attaccare in modo congiunto, globale, questo problema. Poi l'altro tema, scusami, che dicevo prima è, uno, appunto, attualmente ci troviamo questo muro, centinaia di migliaia di vulnerabilità probabilmente a breve.
Chiaro.
Ma poi il tema quale sarà? Che risolto questo collo di bottiglia, poi ti trovi una situazione a target in cui sostanzialmente sarà la gara tra il modello più efficace, no? Cioè a quel punto abbiamo sanato tutto quello che era il passato e io uso il modello di Anthropic, tu usi quello di OpenAI.
Però il modello, fammi capire, se tu lo vedi come utilizzato sia per fare le fix che per fare gli attacchi e la discovery delle vulnerabilità?
Io mi aspetto che lo usino tutti i soggetti, mi aspetto che lo usino gli utenti, quindi le grandi aziende, per fare attività di red teaming automatica.
Okay.
Le aziende che producono software, per produrre un software più sicuro e trovare eventuali vulnerabilità, e soprattutto gli attaccanti, gli hacker famosi, che è una lotta a chi fa prima, no?
Ok.
Quindi viene lasciato un software, l'attaccante butta sopra il suo LLM per trovare delle vulnerabilità, lo farà anche chi produce il software, bisogna vedere quale dei due LLM funziona meglio, no? Fammi dire, è sempre stato così in realtà, no? Cioè, oggi, anzi fino a ieri, gli hacker cercavano di trovare dei gap, delle vulnerabilità in software che per l'azienda che le ha pubblicate in realtà era software sicuro, no? Cioè, siamo d'accordo. Almeno di software in cui sono inserite le backdoor, e quindi diciamo l'hacker trova queste backdoor, ma questo è un caso molto particolare. Quindi siamo in uno scenario...
Ma fino a ieri questa attività di discovery delle vulnerabilità era un'attività umana, giusto? Era in parte umana.
Poi ci sono degli strumenti a supporto, no? Che ti aiutano a...
Però c'erano dei team dedicati umani, no?
Sì.
Allora, quello che ho letto, e voglio sapere la tua, no? Ci sono attualmente due o tre modelli validi di intelligenza artificiale che possono essere applicati a questo contesto, e man mano con lo sviluppo diciamo si va a convergere su due o tre player che stanno emergendo. La critica che si fa è, quindi rimangono in piedi due o tre modelli, e questi sono quelli che fanno da attaccanti, da difensori, e c'è un rischio di correlazione, perché se sono sempre gli stessi player, che alla fine sono questi modelli, quindi le loro logiche di pensiero, quello che vuoi, che fanno sia la discovery dei problemi sia la risoluzione, è un problema fuori da questi tre modelli, può diventare un problema quasi sistemico. Come lo vedi?
Sì, io vedo che qui, ancora una volta, secondo me si mette in luce il fatto che serve una regolamentazione forte dei sistemi di AI, nel senso che bisognerebbe ad esempio prevedere dei guardrails all'interno di questi modelli che vengono rilasciati da queste grandi aziende, che non permettano l'uso di questi modelli per la finalità malevola, no? E poi ovvio che tu l'LM te lo puoi sviluppare anche per i fatti tuoi,
certo.
Però la barriera d'ingresso è alta, perché se io devo sviluppare un LM io soggetto, cavolo, ho bisogno di risorse computazionali enormi, no? Gente molto esperta. Quindi il rischio che vedo io oggi qual è? Che attori malevoli usino i modelli rilasciati da OpenAI, Anthropic, eccetera, magari con dei piccoli fine tune per obiettivi deplorevoli, senza di fatto che Anthropic e OpenAI abbiano l'obbligo, perché magari poi qualche guardrail lo mettono loro. Se tu chiedi oggi a ChatGPT, ma come si fa un'arma nucleare, non te lo dice, no? Ti dice che non si può fare.
Però per l'utilizzo, proprio chi ha in mano a chi.
Esatto. E poi
dovrebbe essere il guardrail.
Questo guardrail, tra l'altro, è molto difficile da mettere, no?
Infatti.
Perché se io all'LLM gli dico, oh, io devo difendermi, quindi dimmi quali sono le vulnerabilità che ho, qual è la differenza rispetto a come fa a capire se l'uso è...
No, però hai ragione, ma infatti l'altro quando è stato? Tre settimane fa, forse di più, abbiamo fatto l'episodio, quello di OpenAI, Anthropic, OpenAI che dà alcune aperture sull'utilizzo per la difesa, Anthropic dà un no secco, però ok, va bene, non per la difesa, però poi io lo applico alla cyber security. La cyber security è una grande sfera,
è la nuova difesa, perché
quindi...
ormai tutto è sul mondo digitale, quindi no, i sistemi governativi, l'anagrafe, no? Cioè i sistemi bancari, quindi proteggere la cyber security vuol dire attuare difesa nazionale.
Infatti, quindi Anthropic, non mi piace che ci sia questa visione dei paladini della giustizia, quando poi adesso stanno andando proprio in un settore dove tocca molto di più forse gli interessi, la difesa, e l'AI giocherà un ruolo ancora più preponderante. Quindi stanno andando verso lo stesso binario.
Ma lo vediamo, sono famosi gli hacker russi, no? Ma perché sono famosi? Non è che gli hacker di madre patria russa siano più esperti di tanti altri, ma perché c'è un finanziamento governativo importante di attività malevole.
Certo.
No? E quindi capisci che soprattutto queste cose qua, adesso di cui parliamo, modelli LLM, eccetera, eccetera, richiedono comunque risorse computazionali,
molto,
soldi, no? E quindi la barriera d'ingresso, diciamo, per attacchi sofisticati comunque ancora è alta, ma il fatto che c'è infiltrazione governativa a volte è un rischio, no? Poi dicevo barriera d'ingresso alta, fammi specificare una cosa, alta se ho l'obiettivo di trovare le vulnerabilità di un sistema bancario probabilmente, però si abbassa il punto d'ingresso, cioè tante persone
sì,
che prima magari non sapevano come sviluppare degli oggetti malevoli, adesso possono affacciarsici più,
più
facilmente. Sì. Poi probabilmente cioè, diciamo, la capacità che hanno usando gli strumenti che vengono messi a disposizione del pubblico è ovviamente più limitata, no? Però comunque
cosa vuol dire? C'è una pressione più bassa.
Potenzialmente tanti più soggetti, no? Che acquisiscono delle competenze o hanno delle skill grazie agli LLM che prima non avevano. Quindi molti più soggetti, secondo me con una, diciamo, una profondità di capacità di attacco non altissima, però comunque un sistema anche di volume, no?
Un nuovo punto di rottura e oggi tocca anche la cyber security. Fino a ieri abbiamo visto tanti altri settori, oggi lo affrontiamo qua. Quindi sarà divertente per te adesso questo momento. Auguri!
Grazie! Vedremo questa la prossima sfida.
Infatti. Allora, noi cosa facciamo? Ci vediamo al prossimo episodio.
Prossimo episodio, come al solito.
Ancora assieme, eh? Ci vediamo al prossimo.
Ciao!